l'ultima puntata di questo nostro percorso sul cibo come linguaggio elementare della vita, nell'esperienza umana, antropologica e della fede, non come un disgiuntivo, no? Non come se fossero due cose diverse, ma della vita e della vita credente, no? di tutta la vita possibile. Abbiamo un po', se vi ricordate, percorso degli elementi di descrizione della dinamica del cibo per gli umani, con un po' quei tre termini che richiamo molto velocemente attraverso tre testi: l'ambiguità, la responsabilità e l'irriducibilità del cibo, no? L'ambiguità, il racconto di Giuseppe, il cibo che è benedizione e maledizione, eccetera. La responsabilità, cioè l'idea che il cibo è sempre qualcosa che viene da fuori, che implica un altro, che implica una risposta, no? Una struttura, che era quello della manna, mi sembra, e l'irriducibilità, cioè il fatto che il cibo poi ha un nucleo concreto che non si può andare sotto quel livello lì, no? Cioè perché è un livello di realtà dove le intenzioni, le parole, i ragionamenti stanno a zero. Poi da lì in poi si può mettere molto, no? Allora, tra un pezzo di pane e le caille en sarcophage della cena di Babette c'è in mezzo tante cose, però sotto il pezzo di pane non c'è cibo, cioè sotto la cosa più semplice, più basilare, più piccola non si può andare. C'è un punto in cui tu dici il cibo c'è o non c'è, no? Poi può esserci più buono, meno buono, più farcito, più curato, più cucinato, va bene, più culturale, più elaborato, o più semplice, più banale, però c'è un punto, e questo è un elemento su cui anche oggi tornerò un po', perché mi sembra, facendo tutto questo percorso, che è uno degli elementi su cui in qualche modo facciamo più fatica, no? La nostra illusione permanente di poterci fare da soli, no? Di potercela fare da soli, ci fa innervosire quando c'è un elemento che viene dall'esterno e che ha un suo nucleo che o c'è o non c'è, no? E a volte per esempio non c'è, no? Per alcuni, no? Non, forse non per noi, ma per grande parte del mondo non c'è, no? E sei di fronte a questo che è un dramma oggettivamente, perché è il dramma dell'assenza di questa cosa che, sulla quale non si può chiacchierare più di tanto, non so come dire, no? Filosofare più di tanto, eh? Se pensate ad esempio, solo per farvi un esempio a cosa mi riferisco quando dico questa cosa ci infastidisce, la stessa cosa riguarda il tema della povertà, che è un linguaggio elementare come il cibo, no? La povertà è una questione che ha molti aspetti, che può avere molte dimensioni, eccetera, ma c'è un nucleo irriducibile di realtà, no? A un certo punto bisogna avere, seppure in una propria misura, un distacco dalle cose, se no non c'è la povertà, ci possono essere altre cose ma non la povertà. E questa roba qui nel corso della storia del cristianesimo ha provocato quelle miliardi di discussioni sui poveri in spirito o i poveri senza spirito, no? Cioè in cui si è cominciato a girare per dire no, ma i poveri in spirito è un atteggiamento interiore, un modo di essere, anche se tu c'hai 3 miliardi di euro puoi essere un povero in spirito, no? E no, cioè questo qua è la nostra fatica a riconoscere che la povertà c'ha un nucleo irriducibile, eh? Se c'hai 3 milioni di euro sei ricco, poi puoi essere un ricco gentile, caritatevole, generoso, buono, non sfruttatore, ma sei ricco, non sei povero. E rispetto al cristianesimo questo fa una differenza, no? Non so se riesco a spiegarmi, eh? Boh. Allora, questi temi qui, appunto, quando dico nucleo di irriducibilità, dico il dato di realtà del cristianesimo, cioè l'esperienza cristiana è sempre un dato che a un certo punto, tolte le mille forme, le parole, le chiacchiere, le omelie, le catechesi, bla 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 bla, a un certo punto arriva a due o tre cose fondamentali che sono on off, o c'è o non c'è, e che sono appunto saperi elementari irriducibili. E che non riguardano l'intenzione, lo stato d'animo, sono dei dati. Boh. Dopodiché abbiamo percorso un po' quelle per caratterizzare sempre con tre parole, gli altri tre pezzi erano politico, verità, bisogno e desiderio, no? Cioè il cibo ha un valore sempre politico perché suppone sempre un noi, proprio perché non me lo posso dare da solo, proprio perché è responsoriale, proprio perché è una realtà di fronte a cui è la rottura, il cibarsi è la rottura radicale del narcisismo. Non posso darmi la vita da solo, no? Nutrire la mia vita da solo. Almeno nella materialità di un pezzo di pane devo introdurre qualcosa dell'esterno, non mi basto. E da lì poi tutto il resto, non mi bastano gli affetti, non mi basta così via. Quindi introduce un'idea di noi, perché ci sono solo due modi di non bastarsi: un modo è l'esercizio del potere, non mi basto e quindi ti rubo. La prima lezione del libro che presentiamo dopo, no? La storia di Naaman con Davide, la storia del ricco che aveva tante greggi e il povero che aveva un solo agnello, e quando gli ospiti arrivano dal ricco, quello guarda le sue greggi, poi va dal poveraccio, piglia l'unico agnello del poveraccio e cucina a pranzo per il... Ecco, questo è il modo di vivere un noi in termini di potere autoritario, no? Non ce la faccio da solo, dunque rubo a te. E l'altro modo invece di vivere un noi politico, cioè in cui, poiché siamo costretti a essere un noi, il cibo ci fa fratelli e sorelle, no? E quello per cui se io ho un pezzo di pane e tu hai niente, facciamo metà. È un altro, un'altra logica, non so come dire, che sta dalla parte appunto della verità, cioè la verità del cibo che ci è dato secondo il gesto creazionale di Dio, perché tutti vivano, la sua verità sta in un noi politico, non in un noi autoritario, no? Di potere. Ci è dato perché tutti possono vivere in relazione ai bisogni e ai desideri. E l'ultima volta, non so, vabbè, non sono più molto sicura, ma abbiamo letto quel testo apparentemente abbastanza triste, del preannuncio del tradimento di Giuda a partire dal gesto del mangiare nello stesso piatto, no? Colui che mangia nel mio stesso piatto mi tradirà. E avevamo un po' ragionato sui temi del tradimento, no? Di fronte a un sapere elementare si capisce bene che cos'è un tradimento, perché poi appunto alcune cose più le complichiamo e più ci nascondiamo, le parole diventano un modo per trovare degli spazi, no? E invece di fronte ai saperi elementari alcune cose diventano visibili, chiare, no? Il tradimento, dicevamo la volta scorsa, è il tradimento dell'affidamento, è il tradimento del noi politico ed è il tradimento della irriducibilità del reale, no? Cioè Giuda, ricordati, diciamo, è tramandato come il traditore, ma cosa tradisce? Chi tradisce? Tutti sapevano dove era Gesù. La sua figura era pubblica, i luoghi dove insegnava erano conosciuti, no? E quindi che cosa tradisce, no? Non tradisce nel senso di spia di guerra che tradisce un segreto, no? Ma tradisce nel senso che viene meno a queste tre strutture fondamentali, che sono appunto l'affidamento, l'altro come amico e benedizione, non come nemico, il noi politico, cioè il pensare la cosa insieme con gli altri, e l'irriducibilità del reale, cioè rassegnarsi all'idea che Gesù ha un'altra strada nella testa, che non è quella di vincere i romani. Nell'intenzione di Giuda forse voleva anche fare una cosa positiva, voleva far vincere il movimento e pensava che Gesù era troppo spirituale per rendersene conto. Ma quando tradisci quell'irriducibilità che è per esempio la libertà dell'altro, tradisci. Allora, questa era un po' la struttura dell'ultima volta. Da questo punto di vista io credo che da adulti, non so se lo dicevo con voi o con qualcun altro, perché nell'ultimo mese ho parlato troppo, non so più con chi dicevo le cose, ma comunque... Una cosa che mi colpisce sempre tantissimo a proposito dei saperi elementari è che facciamo 2000 ragionamenti, il Vangelo, Gesù, bla bla bla, Poi quando si propone un esame di coscienza ai bambini come agli adulti, l'ho notato varie volte in Quaresima, in questi giorni, nell'ultima Quaresima, partecipando a varie cose, ma anche alle messe domenicali, cioè credo l'avrete notato anche voi, quando in qualche modo per dritto per traverso si propone un esame di coscienza, alla fine la griglia concreta che si propone alle persone sono i 10 comandamenti, che è assurdo, perché è come se per verificare i criteri della nostra vita avessimo bisogno di far finta che Gesù Cristo non c'è stato. Dobbiamo andare indietro all'Antico Testamento, non solo, ma dobbiamo riassumere in leggi sì, no, di fronte alle quali l'adulto medio, non per bravura in genere, ma per impossibilità, dice: non uccidere. Beh, insomma, mica avrò ammazzato qualcuno adesso. Non è proprio una roba che ti capita tutti i giorni di uccidere qualcuno. Non rubare. Di grosso non mi pare di aver rubato granché, no? Poi sì, forse ogni tanto uno ruba anche un pochino del suo stipendio perché lavora non benissimo, però già bisogna essere raffinati per fare un ragionamento del genere, no? E poi tutto sommato, so, uno in genere cerca di lavorare meglio che può, no? Non dire falsa testimonianza. Nella buona sostanza, e uno alla fine dice: ma dove sarebbero i miei peccati? Non so se riesco a spiegarmi. Allora io credo che dovremmo imparare da cristiani adulti a usare come criteri di giudizio sulla nostra esistenza, sulla nostra personale esistenza, dei criteri più cristologici, che sono più rispettosi della complessità in cui ciascuno di noi si trova. Il decalogo andava bene in una società piuttosto primitivamente organizzato, una società semplice in cui uno dei problemi più gravi era il furto di bestiame reciproco, l'abigeato, cosa che raramente a noi capita di fare, nel senso che non abbiamo più le greggi, insomma. E dove infatti il giubileo, cioè il momento, il memoriale di perdono eccetera, è previsto una volta ogni 7 anni, cioè, nel senso che se stiamo parlando di queste robe qua, di rubarsi le pecore, di spostare i confini dei campi eccetera, non è che lo fai tutti i giorni, quindi una volta ogni 7 anni basta, no? Cioè che uno fa un po' il punto e dice: no, adesso rimettiamo un po' sti confini, ha un senso. Per noi, in una lettura tutta personale, tutta individuale, molto più frequente, molto più complessa, quei criteri lì sì, certo, rimangono di base, però finiscono per diventare quasi irrilevanti, perché la quotidianità della nostra esistenza non si gioca su quei piani lì. Allora un piano più cristologico rischia di diventare generico, e uno dice: ah sì, perché il criterio di Gesù è l'amore, e si pecca quando non si ama abbastanza. Non mi aiuta tanto sta roba qua, perché che vuol dire amare abbastanza? Chi, quando, come? Perché amare abbastanza i propri figli è una cosa, il proprio marito, la gente con cui lavoro, quelli che incontro sull'autobus al mattino, sull'85, pigiati alle 7:15 del mattino, tutti isterici, cosa vuol dire? Qual è il criterio? Oh. Allora, a me sembra che criteri cristologici di questo tipo, ad esempio, tradire la struttura di affidamento con cui siamo creati, tradire il noi politico con cui siamo creati, che è un nostro sapere universale, tradire l'irriducibilità del reale, già mi sembra dei criteri più interessanti, no? Per esempio, ogni azione che io decido pensando io e non pensando mai noi, o non chiedendomi mai cosa succede agli altri, questo è un tradimento di un noi politico, no? Vabbè, questo era solo un appendice, ma per dire, questa cosa qua mi sembra molto densa. Ora la domanda che ne esce da questa logica è: ok, ammesso che questa cosa ci piaccia, che effettivamente questa potrebbe essere la strada per dei cristiani non veterotestamentari, ma dei cristiani centrati in Gesù Cristo, ma anche coi piedi per terra, non solo poetici, a dire vabbè, amiamo tutti. Sì, cioè, Ammesso che sia così, la vera domanda è: come si fa a fare sta roba? Perché sta roba qua richiede un'attenzione, una virtù di vigilanza su di sé molto forte. Cioè, essere capaci di, come dire, di capire la profondità della propria vita, di ogni gesto della propria vita, no? I nostri vecchi avevano elaborato dei criteri molto semplici, molto facilmente applicabili, che erano un po' restrittivi, leggermente masochisti, del tipo: se una cosa ti fa piacere è peccato, se ti costa fatica è un merito, no? E che però era un principio che non è così vero, era un modo, adesso lo dico ridendo, ma era un modo semplice di tradurre questa roba qua secondo un criterio applicabile immediatamente, no? Perché se tu posto di fronte a una richiesta, una cosa, dici non ho proprio voglia, allora falla, che ne hai merito, era facile, cioè, si capiva velocemente. Però appunto, un po' troppo esagerato sto sistema qua, ha trasformato il cristianesimo in facciamoci del male, insomma, non va bene, no? È punitivo da morire. Però vedete che questo problema, cioè la domanda come, no? Come si fa a fare questa roba? Come si può essere così vigilanti, vigilare sui propri tradimenti rispetto alla struttura elementare del nostro essere uomini e donne? Questa roba qui, la domanda è reale, insomma, no? Non so se riesco a spiegare. E moltissime vie religiose, moltissime vie spirituali hanno elaborato dei sistemi per rispondere a questa domanda, no? Io ho un criterio che adotto per me, che non ha nessuna potenza se non che mi convince a me, quindi solo come suggerimento, se vi convince usatelo, ed è che nei tempi che viviamo e per gli uomini e le donne che siamo, tutti i criteri troppo facili sono falsi. Se proprio uno dice oh, ok, finalmente ho capito, è facilissimo, banale, basta fare così, non fidatevi, c'è il trucco da qualche parte, perché siamo complicati, non può esserci un criterio facile, non c'è niente da fare. Abbiamo delle vite complicate, ci muoviamo dentro a troppe cose rispetto anche solo a due generazioni fa, no? Che in alcuni passaggi della vita potevano avere dei momenti un po' più complicati, ma poi avevano delle stabilità molto forti, no? Nessuno di noi ha più una stabilità di quel genere. E quindi una soluzione troppo facile, taglia via qualche pezzo. E l'esito ultimo delle soluzioni troppo facili è il fondamentalismo. Il fondamentalismo di molte religioni, nelle molte forme, non necessariamente quelle dei terroristi, ma anche di quelli un po' fanatici, fissati, eccetera, eccetera, è un modo di rispondere al come rifiutando la complessità della domanda in qualche modo, no? Quindi tracciando una linea netta che dice ok, questi sono i buoni, questi sono i cattivi, chi fa così sta tra i buoni, no? In genere c'è un elenco di cose che si devono fare per stare tra i buoni. Ecco, il testo di oggi vorrebbe essere, come conclusione di questo percorso, almeno nella mia riflessione, un tentativo di un piccolo viatico, cioè di un piccolo cibo di accompagnamento proprio, sul come, no? Un cibo della strada su questa domanda specifica. Il testo è il capitolo 11 di Luca, la prima parte, lo leggo come al solito. Dice così: Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato i suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Questo è il testo. Ho preso la versione di Luca, questo insegnamento sulla preghiera c'è ovviamente anche in Matteo e in Marco, ho preso la versione di Luca perché è molto più chiara linguisticamente, il senso è lo stesso nei tre sinottici, ma è molto più chiara linguisticamente rispetto al nostro discorso, consentiva una scansione maggiore e più sintetica, meno prolissa. Il titolo infatti della riflessione di oggi è Cibo d'altrove del chiedere. Mi sembra che la struttura fondamentale che questo sapere elementare del cibo mette in movimento, l'ho già detto più volte in questo percorso, è l'affidamento, no? Fidarsi che qualcosa dall'esterno entra in me, mi nutre e non mi uccide. Non è veleno, ma è cibo, nutrimento e benedizione. Che ciò che non sono io è benedizione per me. E dunque, se questa struttura elementare del cibo è quella intorno a cui Gesù lascia i suoi l'Eucaristia, che è un atto di nutrizione, si parla della Chiesa come madre che nutre, cioè tutta la simbolica cristiana è cresciuta intorno a questo sapere elementare, l'affidamento fondamentale, no? La fede non come atto conoscitivo o di assenso a delle verità, dei concetti, ma come l'esperienza di fidarsi di ciò che non sono io, come una benedizione, come ciò che nutre e non che avvelena o che uccide o che è pericoloso, che è un nemico. Il come può essere uno solo, chiedere. Se la benedizione viene da altrove, non me la posso dare, non me la posso costruire, non me la posso guadagnare, eccetera. La grande questione del come è chiedere. E questo tema del chiedere, nonostante 10.000 riduzioni di tipo intellettualistico fatte dalla storia del cristianesimo, permane fortemente, fortunatamente, io ritengo a causa dello Spirito Santo, nella testa dei fedeli, collegato al tema della preghiera. Fortunatamente continuiamo a pensare che pregare significa credere, chiedere. Poi facciamo 6.000 ragionamenti addolcenti, la preghiera di lode, non si deve solo chiedere, non è giusto, la preghiera di richieste di perdono, eccetera, ma tutti, nella verità irriducibile del nostro stare di fronte a Dio, alla fine viene fuori il bambino che dice merenda, nella speranza che qualcuno sta merenda la prepari. E questa è una cosa molto sana, eh? Non è l'unica come sempre, ma è molto sana. Abbiamo costruito tutta una logica borghese sul non chiedere. Non chiedere in realtà è un modo molto raffinato, elegante, noi diciamo per rispettare la libertà di Dio, sia la tua volontà non la mia, tutte quelle chiacchiere spirituali. Non chiedere però è un modo molto elegante per non rimanere delusi. Per non affidare ad altro il mio desiderio profondo. E tra l'altro con il Dio di Gesù Cristo il problema è sempre duplice, perché se non ti esaudisce ne rimarresti deluso, ma se ti esaudisce in genere è quasi peggio, nel senso che bisogna fare attenzione a cosa si chiede, perché ha modi creativi di esaudire le preghiere, molto creativi. E certe volte uno non chiede perché dice se poi mi ascolta, ecco. Allora, perché chiedere è la struttura che rende reale, al di là delle intenzioni, l'affidamento ad altro. Smetto di pensarlo, e lo faccio. Come lo faccio? Chiedendo. Perché ti mette in posizione di debolezza, perché ti fa sentire che poi devi restituire, poi ti domandi cosa quell'altro si chiederà di te, dato che tu hai chiesto. Tutte le ognuno di noi credo conosce e ha secondo il proprio carattere l'una o l'altra sottolineatura, per le quali noi ci dividiamo in genere tra umani, tra quelli che non chiedono mai, piuttosto schiattano piuttosto di farsi aiutare, e quelli che chiedono anche troppo, cioè che si afflosciano addosso a un altro e delegano permanentemente. Però è la stessa malattia, è la difficoltà del chiedere. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. In questa frase semplice semplice, non capisco le facce che fa Carlo.
No, cioè, aveva finito di pregare, mi chiedo cosa deve fare.
Esatto, esatto. Ci sono dentro due o tre questioni abbastanza interessanti rispetto al normale frullato che abbiamo in testa circa la preghiera. Il primo è che a pregare si impara, il che vuol dire che non è naturale. Se bisogna che qualcuno lo insegni, vuol dire che non viene spontaneo. Tutti abbiamo questa idea che se uno è un buon cristiano, che poi siamo cresciuti in parrocchia, che poi abbiamo sentito 100.000 messe, detto 10.000 rosari, pregato con le nonne, eccetera, eccetera, e dunque dovremmo saper pregare. È come se uno dice, dato che ho ascoltato tanti dischi di pianisti eccellenti, posso fare un concerto pianistico. No, ho ascoltato tanti dischi di pianisti eccellenti, me li sono goduti, mi sono piaciuti, ma per diventare io pianista devo fare una serie di altre cose. Ascoltare aiuta, aver fatto l'orecchio a chi suona bene, a chi suona male, mi dà dei criteri, è importante, mi dà gusto, però non basta per mettere le mani sul piano e ottenere lo stesso risultato. E noi paradossalmente oscilliamo sempre su questa cosa qua. Non ci mettiamo a imparare a pregare, perché pensiamo, così ci andrà mai. Oppure pensiamo che tutto dipende dalla tecnica, e dunque andiamo alla ricerca dei manuali. Ma anche lì la tecnica conta, ci sono degli aggiustamenti tecnici che aiutano, che favoriscono la concentrazione, l'affidamento, ma va benissimo. E come ognuno ti dice, sapere bene la tecnica per suonare il piano è fondamentale, ma non fa ancora di te un gran concertista, perché la tecnica è una cosa, poi ci va il talento, il genio, cioè tu che sei solo tu e irripetibilmente tu, che quella tecnica la fai andare a volte trasgredendola in un modo tale che diventa un'opera. Riesco un po' a spiegarmi? Allora, da questo punto di vista, imparare a pregare, qualcuno ci deve insegnare a pregare. L'altra cosa interessante è che Gesù a un certo punto finisce di pregare, che è un'altra roba. Non ci si dice mai quando Gesù inizia, ma ci si dice quasi sempre nel Vangelo quando Gesù finisce. Pregare è una misura. Che non vuol dire una misura necessariamente temporale, perché forse potremmo quasi dire che vivere è pregare, ma è una misura della cosa in sé. Faccio un esempio forse che vi sembrerà irriverente, ma non lo è affatto, almeno dal mio punto di vista, anzi. Quando ci si vuole bene, il desiderio, la passione dei corpi è fondamentale, e soprattutto all'inizio, se si è molto giovani, è debordante. Ma identificare l'amore tra un uomo e una donna con l'esercizio della sessualità è un gran pericolo, perché l'esercizio della sessualità cambia nel corso del tempo, altri ritmi, altri modi, cambia nei momenti di vita delle persone, ha certi colori, certi accenti a seconda di come le persone stanno, di cosa vivono, di quali preoccupazioni hanno nella testa, no? Non si può identificare, ma non si può nemmeno eliminare. E soprattutto vivere insieme significa molto di più e molto di meno che non compiere insieme degli atti sessuali, che è uno dei motivi per cui, liberata culturalmente la sessualità, ognuno può, se gli va, andare a letto con chiunque, come nella nostra cultura si dice. Questo non sposta di un millimetro il problema di cosa vuol dire impegnarsi con un'altra persona e dividerne la vita. Sono due problemi di ordine diverso, paradossalmente. Riesco un po' a spiegarmi o no? Perché quella cosa lì a un certo punto finisce. Che non vuol dire che finisce per non esserci mai più, o perché non i suoi effetti, la sua potenza, la sua bellezza non durano anche in tutti gli altri momenti, ma finisce nel senso che quello è un pezzo e la vita è un tutto. E qui funziona allo stesso modo: la preghiera ha un aspetto in cui è un tutto, perché è l'affidamento della nostra vita a Dio, e poi ha dei gesti, dei luoghi concreti che si imparano e che finiscono, che hanno dei luoghi determinati, un luogo e un tempo. Spesso noi abbiamo confuso le due cose, cioè confuso la preghiera con le preghiere. Il 90% delle persone che dicono: ah, non so come si fa a pregare, non ho tempo di pregare, in realtà si riferiscono alle preghiere. E ci sono tempi e situazioni della vita in cui non c'è tempo per tante preghiere, ma questo non dice ancora niente sulla preghiera. Sto facendo tardissimo, va bene. Questo sarebbe il primo tema, no? Che tipo di atto è questo, no? La preghiera è la domanda sul come, e sul come non generico. La preghiera ha sempre un luogo e un tempo, come adesso qui. In questo ha molto ragione Francesco, Papa Francesco, quando dice: no, ma portatevi in tasca un Vangelo, leggete ogni tanto un versetto. Io non credo tanto a una logica magica di questa cosa, ma credo che in una logica di intimità quotidiana sì, no? Cioè del fatto che lì dove sei, quando sei, non c'è bisogno di tanto ambaradan, no? No. Egli disse loro: quando pregate, dite. Anche qui è interessante, non dice pensate, credete, dice dite, cioè richiede un atto, non un'intenzione. Non dice nemmeno dite concentrati, dite capendo quello che dite, dite con grande fede, dice dite, cioè chiede un atto, perché il livello elementare è un livello di realtà. Allo stesso modo, quando la Chiesa, per esempio, faceva i concili di condanna, diceva, alla fine scriveva quelli che si chiamano gli anatemi, e diceva: se qualcuno dice, si quis dixeris, questo e questo, sia scomunicato, no? Non diceva se qualcuno pensa questo e questo, non l'ha mai scritto, ma diceva se qualcuno dice. Non è una forma di ipocrisia, ma è che, per esempio, il dire è un atto performativo. Cioè, se io dico, cambio la realtà, cambio me, cambio il mondo. Se lo penso, no. L'altro giorno un collega stava spiegando a un gruppo di studenti che il cristianesimo chiede di perdonare, non di dimenticare. E questi lo guardavano così, del tipo: ma cosa sta dicendo? E lui diceva: ricordare non è un atto volontario, Dio non può chiederci di cambiare delle cose che non abbiamo scelto. Uno può succedergli che per tutta la vita non dimentica. Maggiore sarà il suo merito se perdona. Perché se uno si dimentica è più facile perdonare, se non si dimentica è più difficile. In entrambi i casi bisogna perdonare. Che il cristianesimo ha un suo nucleo realista. Se quando pregate dite: Padre, e anche qui padre vuol dire un fuori dal melenso, dal poetico, è un affidamento radicale, no? È che riconosciamo a Dio che è un'origine buona per noi, che è colui che ha cura come un padre. Quando diciamo padre, non diciamo che Dio è padre. Quando diciamo padre, perché Dio è l'essere perfettissimo, l'eternamente trascendente, forse anche madre, anche zio, anche nonno, cioè è tutte queste cose, ma gli diciamo che noi lo riconosciamo come un padre, come un'origine sicura che non lascerà che nessuno dei suoi figli si perda, come l'unico altro da cui può venire solo benedizione. Sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno. La prima cosa che diciamo è il riconoscimento della responsorialità e del politico, per usare i termini che abbiamo usato, cioè se è santificato il tuo nome vuol dire ti riconosco come soggetto, sei lì, sei altro da me, e venga il tuo regno, ed è il regno messianico, è il regno del noi, il regno dove lupo e agnello possono dire noi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Al cuore di questa preghiera sta il cibo. Posso chiedere perché senza cibo muoio. E poi il pane ha tante forme, ovviamente. Ma è interessante la seconda metà, perché la prima metà riguarda Dio, riconosciamo Lui come soggetto. La seconda parla di noi. Chi è che chiede? E chi è che chiede? Uno che dice: perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti li perdoniamo ogni nostro debitore. Ed è l'altro nostro criterio, ci mettiamo dalla parte della verità. E la verità presuppone che sappiamo che abbiamo dei peccati da perdonare. Non c'è un'ipotetica. Se dovessimo avere dei peccati da perdonare, perdonaceli. No, è un'affermativa. Perdona a noi i nostri peccati. E non abbandonarci alla tentazione, che è la grande espressione del bisogno e del desiderio. Noi lo vediamo sempre come appunto in chiave molto moralistica, eccetera, eccetera. Ma qui il discorso è molto semplice. Se ce lo scrivessimo noi oggi, scriveremmo e non lasciarci desiderare in vano. Cioè, la tentazione è il desiderare, il bisogno e il desiderio che cominciano a temere di non avere un interlocutore, che hanno paura di affidarsi, che non sanno a chi rivolgere la loro preghiera. Questa cosa è seguita da due quadretti, non a caso di due livelli diversi, l'amico e il padre, due esempi che riguardano il cibo, guarda caso, in entrambi. L'uno, l'amico a cui arriva un amico in piena notte che va a rompere le scatole, l'amico importuno, e lì si dice: vabbè, tra amici magari non te lo fa per amicizia, però se insisti, no? Pregare con insistenza, se insisti alla fine per levartici dai piedi lo fa. Dall'altra parte invece il padre, e noi lo chiamiamo padre nella preghiera, che a cui se un figlio chiede un pesce non sarà dato una serpe, se gli chiede un uovo non sarà dato uno scorpione. La cosa molto interessante è che non dice cosa sarà dato, o meglio lo dice alla fine: se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Torno dopo su questo perché voglio aggiungere ancora una cosetta su quello che c'è in mezzo tra questi due quadretti. In mezzo c'è, vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Per la serie, sottotitoli a pagina 777 per non capenti, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Cioè, l'iterazione nel linguaggio antico, ripetere la stessa frase, era proprio della serie, deve essere proprio chiaro, no? Ci dice qual è la dinamica fondamentale, non quale dovrebbe essere, ma qual è la dinamica. E secondo me qui ci andrebbe un bel esame di coscienza circa il nostro tradimento, no? Perché nessuno di noi, secondo me, superati i 15 anni, cioè da adulto, non da adolescente, può dire sinceramente che quando ha davvero cercato non ha trovato. Che cosa ha trovato? Un altro paio di maniche, ma qualcosa ha trovato, forse non quello che andava cercando. Questo è uno stato di realtà dell'esistenza: chi si mette in cerca qualcosa trova. Chi chiede qualcosa riceve. E mi faceva molto riflettere, perché sentivo in questi giorni alla radio un dibattito sulla questione dei migranti e c'era il solito, non so di che area, credo Lega, che diceva: questi qua sono pieni di pretese, già gli abbiamo dato una casa e questi però non la vogliono, non vogliono dividere, ci sono anche delle donne perché per la loro cultura devono essere separati, non vogliono questo, non vogliono quello, e si sono anche lamentati che non c'era il wifi. E detto così, in quel dibattito ti veniva da dire: però capita ancora, quante esigenze c'hanno queste, no? E mi faceva pensare due cose. Uno è: quante esigenze c'hanno? Le stesse che già abbiamo noi, perché dovrebbero averne di diverse? Perché sono dei poveracci? E io pure vorrei che fossero rispettate le mie convinzioni e poter fare le cose che faccio normalmente. Perché dovrebbero avere delle esigenze diverse? Prima domanda. Ma seconda domanda, ben più grave: ma non sarà che anche noi funzioniamo un po' così, per cui chiediamo e diciamo che non siamo stati ascoltati perché non c'era wifi? Cioè, perché abbiamo chiesto non si sa che ed è venuta fuori un'altra storia. No, perché, come dire, chiediamo e poi diciamo: non è vero che chi chiede riceve, perché io avevo chiesto A, B, C, D e sono arrivati X, Y, Z e quindi, no? No, sono arrivati X, Y, Z, in effetti, è vero. Quindi hai chiesto, qualcosa è stato dato, non quello che tu volevi. E qui si gioca l'essere credente o no. Se io chiedo a Dio, quello che arriva è il bene. Ma su questa cosa qui sta o cade la nostra fede. È più chiaro?
Ribadisci anche il concetto di perdonare e dimenticare.
Sono due cose diverse, perché dimenticare è una facoltà della mente, uno ricorda o dimentica, tu non puoi, tutti sappiamo bene quando qualcosa, per esempio, di doloroso ci occupa la testa, che non riesci a togliertelo dalla testa, cioè ti, magari ti impegni, cerchi di distrarti, fai, ti torna, sembra galla, perché dimenticare è una facoltà legata ai nostri neuroni, non è una libera scelta. Perdonare è una libera scelta.
Comunque ti senti in colpa se non dimentichi.
Ma invece questo qui è proprio il problema. No, perché se non dimentico, perché non dimentico, non è una scelta dimenticare o ricordare. Così come non è una scelta quando dimentichi un impegno, un appuntamento, cioè non è che tu hai deciso, a meno che non menti, ma se no uno dice, c'avevo appuntamento, mi sono dimenticato, no? Quella persona mi avrà aspettato e io non sono andato. Gli telefoni, dici, guarda, scusami tantissimo, mi dispiace, mi sono dimenticato. Non è che hai scelto di dimenticare, perché ricordare o dimenticare non è una scelta. A volte è un sintomo, sì, perché per esempio ci sono cose che uno cerca di non ricordare, ok, però non è una scelta. Quindi rispetto per esempio al male ricevuto, non è detto che noi siamo in grado di dimenticare, e anzi forse dovremmo chiedere il dono dell'oblio. Ho scoperto che nel Medioevo c'era una messa che richiedeva il dono della dimenticanza, la messa votiva specifica per chiedere il dono della dimenticanza, perché secondo me se uno si dimenticava ce lo chiedeva come una grazia, fammi dimenticare sta roba, che così sto, mi passa il rancore, mi passa la rabbia, mi passa la fatica, cioè la dimentico.
Perché tu non puoi andare da uno e dire ti ho perdonato, ma scusa io mi ricordo,
no, ma a lui infatti non glielo devi dire che te lo ricordi. Ma questa è solo buona educazione.
Sì,
no, no, ma cioè appunto bisognerebbe ragionare su cosa vuol dire perdonare. Noi abbiamo abbastanza identificato perdonare e dimenticare, per questo ho fatto l'esempio. Non è vero, perdonare è un'azione della volontà e questo dipende da me. Dimenticare non è un'azione della volontà, non dipende da me. Posso chiederne la grazia perché mi sia più facile perdonare, perché è vero che se uno dimentica è più facile, no? Dopo finita la registrazione vi racconto un episodio divertente che mi riguarda in proposito. Chiudo solo su questa cosa dello Spirito Santo: il Padre vostro che nel cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Questo qui è la conclusione di tutto il percorso. Lo Spirito Santo è il Dio con noi che ci dice il come, perché infatti la tradizione dice sempre che i doni dello Spirito eccetera sono intelletto, consiglio, prudenza, sono tutti quei doni che servono a decidere il come, a capire meglio, a fare con prudenza, a essere attenti, interpretativi, svegli. Se ve li ripassate vedete che sono i doni dell'interpretazione, no? Ciò che noi in realtà chiediamo è che chiediamo, qualsiasi cosa chiediamo, chiediamo sempre solo la stessa cosa, che il Padre ci dia lo Spirito Santo per sapere il come, per capire di più e sapere come fare. E questo mi sembra, come dire, i saperi elementari ci portano alle domande elementari, alle cose piccole e quotidiane, come? Che peraltro non a caso è stato il tema del primo anno di lezione 10.000 anni fa.